File numero 2, pagina 5. Introduzione. I campi di sterminio nazisti sono e resteranno per secoli la miserabile eredità della violenza umana del XX secolo. In proposito si sono scritte e sentite migliaia di testimonianze delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e da altri sfortunati appartenenti alle comunità gitane, agli omosessuali dichiarati e alle miserande identità vittime dalla nascita di malformazioni o patologie di vario genere. Fu un'inspiegabile manovra di repressione e di morte, nell'intento di favorire la costruzione di una razza ariana perfetta, sicuramente identificabile alla grandezza e irripetibilità del Reich di Adolf Hitler. A questo miserabile inganno della storia vi furono compartecipazioni inadeguate o drammaticamente colpevoli, come quella del fascismo di Benito Mussolini, che nel 1938 proclamò in Italia le leggi razziali sottoscritte dal regnante Vittorio Emanuele III. Identica strategia persecutoria fu attuata in Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e Belgio, da consistenti gruppi di collaboratori filofascisti che, con il provvisorio alleato tedesco, consumarono inenarrabili atti di violenza e di morte. Questo diario, che vede la luce dopo più di 60 anni di silenzio da parte della sua protagonista, si aggiunge molto opportunamente alla grande bibliografia relativa alla Shoah, per la sua peculiarità innanzitutto, che è quella di essere un racconto vivo, occorso a una bambina di 11 anni, costretta a subire le malvagità più inaudite per la sola colpa di essere nata da un padre ebreo e portare un cognome ungherese, malgrado fosse stata battezzata. Di Arianna Söröni, matricola di Auschwitz 89.219, si era occupato qualche anno fa, molto opportunamente e con un attento lavoro di analisi storica corredato da ampi riferimenti biobibliografici sull'Olocausto, il professor Luigi Raimondi Cominesi, pubblicando il dossier Söröni, in collaborazione con il comune di San Daniele del Friuli, l'Istituto Italiano per la Storia del Movimento di Liberazione e l'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Nel documento si tracciava, a grandi linee, la vicenda della famiglia Söröni, che profuga dalla città di Fiume nel 1943 fu ospite della cittadina friulana fino all'anno successivo, quando, il 16 giugno 1944, l'intera famiglia fu arrestata e avviata coattamente ai campi di sterminio nazisti. Arianna, nata a Fiume il 18 aprile 1933, aveva dunque 11 anni e malgrado fossero stati prodotti documenti probanti la cristianità della famiglia, le SS non ebbero dubbi sull'ovvietà dell'eliminazione di quella famiglia, sicuramente segnalata da un delatore irresponsabile vigliacco. Il gruppo era formato da 9 persone, padre, madre e 7 fratelli, nati nell'arco di 14 anni dal matrimonio di Adolfo con Vittoria Pick, triestina di lingua e nazionalità italiane. I due coniugi si erano conosciuti lavorando nello stesso istituto, Banca Italo-Ungherese, di Budapest, ed erano poi stati trasferiti nella filiale di Fiume, dove avevano vissuto felicemente per 20 anni. Nella città del Quarnero erano nati Stella, Daisy, Alessandro, Carlo, Rosalia, Lea e appunto la piccola Arianna. La sorella maggiore Edith era invece nata in Ungheria nel 1918. Da un primo matrimonio del padre Adolfo, rimasto vedovo in giovane età, erano nati 3 maschi e una femmina, rimasti all'estero dopo l'avvenuto secondo matrimonio del padre. Dunque, una stirpe interessante, decisamente numerosa, raccolta intorno alla figura di un genitore buono, grande lavoratore, molto unito alla sua compagna e a tutti i figli nati da un rapporto solido e di estrema civiltà. L'origine degli Söröni è legata alla località di Lugoi, Lugos, oggi incorporata nella Repubblica di Romania. Poliglotti entrambi, sono ricordati come indimenticabili e affettuosissimi genitori, che negli anni della pace erano riusciti a costruire una famiglia felice, che nella bella città del Quarnero viveva un'esistenza lieta, semplice e di grande allegria. Di quel tempo Arianna ha conservato il ritmo e l'assonanza del dialetto istro-veneto, col quale ama conversare volentieri ancora oggi, anche se sono trascorsi moltissimi anni dalla sua prima infanzia. L'evoluzione drammatica degli atti di guerra che in Croazia e nell'intero territorio ex jugoslavo avevano fatto nascere la resistenza antifascista precipitò in atti di violenza anche nel territorio fiumano. Tutto ciò consigliò il profugato della famiglia, che a San Daniele del Friuli aveva una figlia sposata, la bellissima Edith, nata in Ungheria ma diventata cittadina italiana grazie al matrimonio contratto con Fulvio Bellini, sottufficiale della Regia Marina, conosciuto a Fiume e residente nella cittadina friulana. Lì, in un approccio gentile con la popolazione, la numerosa famiglia trovò alloggio in una spaziosa casa di via Piave. Il padre fu raccomandato al comune e vi lavorò saltuariamente come ragioniere, interprete ed esperto di contabilità bancaria e amministrativa. La vita della famiglia, già provata dal disagio di un profugo coatto, avrebbe potuto continuare con la modesta normalità concessa dalla guerra in corso. Ma nel bel mezzo della primavera del 1944, una spia fascista italiana, non ben identificata ma probabilmente nota, ebbe la perfida idea di informare le SS tedesche della presenza in San Daniele della famiglia Söröni. Quel 16 giugno fu come se improvvisamente il mondo della pietà fosse finito, assieme a quello dell'amore e della giustizia. Da quel giorno cominciò il drammatico e lento distacco dalla vita di un intero nucleo familiare. Furono condotti con un camion militare, prima nella gendarmeria di Udine, poi nella risiera di San Sabba a Trieste, unico campo di sterminio italiano, dove era in funzione un forno crematorio, in attesa della deportazione definitiva nei lager nazisti dell'est europeo. Inutili le istanze, anche di coraggiosi cittadini di San Daniele che testimoniarono la legittimità di una famiglia innocente, che oltretutto apparteneva alla Chiesa cattolica. Inutili le difese del padre, della madre e dei fratelli da parte della figlia Edith, risparmiata la cattura perché sposata un italiano, con la conseguente acquisizione di un cognome ariano. Inutili le implorazioni che venivano da ogni parte, le grosse lacrime di una bimba di 11 anni che, come tutti i suoi coetanei, avrebbe avuto diritto al sorriso e alla protezione, mentre rivolgeva i propri occhi imploranti verso la madre, che in ogni circostanza l'aveva sempre difesa, donandole col sorriso il suffragio della certezza. Sottratta, come tutti i suoi fratelli, ai sogni di un mondo normale nel quale si affondano ancora le mani nella quieta normalità della scuola, dei giochi, delle amicizie e dei riti comuni a tutte le famiglie. Invece, un'improvvisa realtà allucinante che non sembrò appartenere alla vita, ma anticipò brutalmente la porta di un inferno immeritato. Della lunga tradotta diretta verso l'ignoto, dopo il breve e tormentato soggiorno a Trieste, è ancora vivissima la memoria nei pensieri di Arianna. Come un incubo che si ripete invariabilmente in ogni occasione, anche banale, come lo sfrigolio di un tram sugli scambi dei binari, o il lamentoso sferragliare di un treno in corsa, o il fischio prolungato di una locomotiva di passaggio. E poi il terrore di essere spinti verso l'ignoto, cui si aggiungevano i pianti sommessi degli occupanti il carro bestiame, dove la gente era stipata in modo disumano, priva di rifornimenti, di acqua e di cibo, per tutto l'infinito percorso che si concluse ad Auschwitz dopo giorni e giorni di viaggio e di soste nell'infinito nulla, perché nessuno sapeva o avrebbe potuto conoscere la meta della tradotta degli ebrei. Per un terribile episodio occorso molti mesi dopo, durante il trasferimento da Ravensbrück a Bergen-Belsen, Arianna ricorda con disperazione il parto di una donna che nel vagone dove si trovavano, col solo aiuto di chi le stava vicino, diede alla luce una piccola creatura. Era la prima volta che la bambina e tanti altri assistevano al miracolo della vita per una creatura che riportava alla memoria la nascita di Gesù nella stalla di Betlemme. Il neonato poco dopo fu sottratto da una SS dalle mani imploranti della madre che urlava la sua disperazione e gettato fuori dal vagone nella neve, senza che l'umana pietà facesse breccia nel cuore di quel guerriero assassino che si era fatto giustiziere del Reich in nome di Adolf Hitler. Arianna Söröni scrive i suoi ricordi, lasciati intonsi nell'originale stesura, con la semplicità spontanea di un bimbo, nelle sue descrizioni che vedono qui la luce per la prima volta per iscritto, dopo una vita comunque trascorsa senza mai sottrarsi al dovere morale di testimoniare. In ogni riga il lettore sentirà l'eco del pianto e della disperazione dei suoi familiari. Rivedrà le mani bianche del padre e gli occhi socchiusi della madre che la stringeva a sé cercando di proteggere la sua creatura più piccola e i volti degli altri fratelli che cercavano un abbraccio fra tutti senza avere tregua nell'incessante allucinazione di quel viaggio di cui non si conosceva la meta. Dopo giorni e giorni il frastuono degli scambi e lo sbuffare discontinuo, la locomotiva B-52, orgoglio del Reich, si fermò all'altezza della Judenramp all'ingresso di Auschwitz II-Birkenau, dove sopra i grandi cancelli del campo troneggiava un'insegna di ferro battuto: Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, divenuto nel tempo il simbolo leggendario dell'ingresso all'inferno. Arianna, stretta alle mani del padre e della madre, non sapeva che dopo quell'istante sarebbe avvenuta la separazione definitiva dai fratelli, Dino e Carlo, che assieme al padre furono disgiunti brutalmente dal resto della famiglia. Le donne avviate invece verso un'unica baracca, assieme a centinaia di altri infelici, guardati a vista sotto il tiro di guardie inflessibili che imbracciavano il mitragliatore P-38, Machine and Pistole, pronti a fare fuoco se vi fosse stata una minima deflessione delle prigioniere durante il percorso. Il racconto di queste turpitudini è lasciato volutamente intonso nelle pagine della protagonista bambina, ma sarà utile riflettere brevemente su come si sviluppasse l'immenso comprensorio di Auschwitz, Birkenau, Monowitz e 47 altri sottocampi destinati a ospitare l'enorme massa di prigionieri provenienti da tutti i paesi dell'Europa occupata. Arrivavano fino a 8.000 persone al giorno, imprigionate subito e soggette a una selezione spietata, tendente a un'eliminazione selettiva con l'uso di camere a gas, fucilazioni di massa, iniezioni letali e impiccagioni. I detenuti dichiarati inabili perché malati, vecchi, troppo giovani e di sesso femminile erano costretti, prima della loro eliminazione, a scavare grandi buche nelle quali sarebbero stati sepolti essi stessi, dopo essere stati rapati a zero e dopo l'estrazione di eventuali protesi dentarie d'oro dalle bocche dei cadaveri. Collegati alle camere della morte, dove era impiegato il potentissimo gas Zyklon B, prodotto dall'industria Farben nello stabilimento operante a Birkenau, furono costruiti in fretta 46 forni crematori con una capacità globale di incenerimento pari a 12.000 cadaveri ogni 24 ore. Nel giugno del 1944 si ebbero punte massime di 22.000 cremazioni al giorno e si calcola che in questi orrendi luoghi di morte siano state gasate 2.500.000 vittime, in massima parte di origine ebraica. Sullo sterminio avvenuto nelle centinaia di campi di detenzione del Reich si sono scritte e pubblicate migliaia di testimonianze in ogni lingua del mondo e si stimano in 12 milioni i morti attribuiti all'Olocausto, la metà dei quali appartenenti alla popolazione di origine ebraica. Numeri impressionanti che hanno avuto nella Polonia, con oltre 3 milioni di morti, il primato dello sterminio. Ma anche in Italia, su 51.000 persone classificate dal regime fascista di razza ebraica, ne furono assassinate ben 8.000. I russi ebbero un numero altissimo di vittime, catturate prevalentemente nell'est europeo. Si pensi che dalla Lettonia e dalla Lituania, su una popolazione ebraica di 250.000 persone, ne furono eliminate 220.000. Gli zingari europei ebbero 500.000 morti. Sembra inopportuno inserirci nella splendida rievocazione della protagonista che nel compimento dell'undicesimo anno di età visse, dopo il dolorosissimo distacco dal padre e dai fratelli, quello dalla madre Vittoria e dalle sorelle Stella, Daisy, Rosalia e Lea, trasferite in un'altra area del lager. Unica consolazione, nella baracca dove erano vissute insieme, quella dell'amore familiare che le stringeva, le une alle altre, nella speranza di rivedere il padre e i fratelli e di ricongiungersi insieme nella lontana casa di Fiume. Un futuro improbabile, ma che le aiutava a vivere e a sopportare le indescrivibili pene del freddo, della fame, dell'abbandono e della paura di essere prelevate improvvisamente e uccise senza una ragione. Arianna rimase sola nel Kinderblock, riservato alle giovanissime, diventando una straordinaria interprete degli stati d'animo e delle riflessioni che rivolgeva alla madre cui era legatissima, arrivando al punto di risparmiare parte del pochissimo cibo che otteneva nella speranza di donarlo alla madre e alle sorelle se si fossero ricongiunte. Nel cielo grigio dell'inverno polacco, l'aria impregnata dai fumi dei crematori sembrava confondersi in una sorta di infinito dolore dei prigionieri, terrorizzati dalle urla degli aguzzini, e il vento dell'est che avrebbe portato al suo seguito i russi che stavano avanzando. Una liberazione che non avvenne perché, all'antivigilia dell'arrivo dell'Armata Rossa, il campo fu abbandonato e i prigionieri ritenuti abili, inquadrati in una marcia della morte che li avrebbe condotti a Ravensbrück, nel territorio germanico del Mecklenburgo, a un'ottantina di chilometri da Berlino, quindi un percorso lunghissimo che fu disseminato di morti, uccisi dallo sfinimento, dal freddo, dalla malattia e dalle reazioni violente dei guardiani, che non esitavano a massacrare col calcio dei fucili chi non riusciva a reggersi in piedi e finiva stremato ai bordi della colonna, incuranti dei cadaveri che si lasciavano dietro. Costruito nel 1938, il campo di Ravensbrück ha ospitato complessivamente 130.000 persone, prevalentemente donne che per la maggior parte vi periranno. Arianna riuscì a superare l'incredibile prova, ma ne uscì con un grave congelamento ai piedi, che la obbligò più tardi a una parziale amputazione dell'alluce destro. Ma sopravvisse e riuscì a resistere anche a un successivo trasferimento a Bergen-Belsen, a una settantina di chilometri da Hannover, mentre l'esercito alleato stava sferrando l'ultima offensiva che lo avrebbe portato alla vittoria. Associato a uno dei campi di sterminio più sinistri per la soluzione finale, quest'ultimo lager era diretto dallo spietato colonnello dell'SS Adolf Eichmann, responsabile dell'organizzazione di sterminio decisa dal ministro Himmler, che aveva delegato come sostituto il tenente colonnello Josef Kramer. A Bergen-Belsen non furono costruite camere a gas, ma le decine di migliaia di vittime che qui persero la vita testimoniano la crudeltà efferata degli aguzzini responsabili di quel massacro. Qui, nel marzo del 1945, precedendo di una trentina di giorni l'arrivo delle truppe inglesi, morirono le sorelle Margot e Anne Frank, entrambe vittime di tifo petecchiale. Nello stesso campo ebbe l'avventura di soggiornare anche l'indimenticabile amica Elisa Springer, autrice di un bestseller famoso, Il silenzio dei vivi, pubblicato da Marsilio assieme all'Eco del silenzio che abbiamo scritto a due mani nel 2002. Anche Elisa Springer, come Arianna Sereni, aveva tenuto nel cassetto il manoscritto della sua testimonianza, che era iniziata a Vienna e conclusa grazie a un miracoloso intervento dei liberatori quando la vita ormai la stava abbandonando. È bello pensare che anche Arianna, come Elisa Springer e le sorelle Frank, abbiano condiviso la stessa baracca senza conoscersi, senza dichiararsi perché era tassativamente proibito alle prigioniere scambiarsi informazioni sulla loro identità e provenienza. Elisa parlava in tedesco, Margot e Anne, diceva la Springer, si esprimevano parlando sottovoce molto fittamente nel dialetto olandese di Amsterdam, da dove provenivano, per non farsi intendere da nessuno. Può essere che Arianna abbia parlato da sola, esprimendosi con i suoi cari nella dolce parlata fiumana, chiedendo quando questa disperazione avrebbe avuto fine. Poi la liberazione, l'urgente ricovero ospedaliero, l'operazione all'alluce che stava andando in cancrena, la lunga degenza che ne seguì e la lenta rinascita dagli stenti prima di essere rimpatriata. Al momento della liberazione, il 15 aprile 1945, Arianna pesava 18 kg ed era scampata al crematorio per 7 volte. Una notte, nell'esasperata realtà della sua innocenza, ritornando dalle latrine, vide in lontananza bagliori di fuoco e fiamme, in un presagio di morte violenta. Piangendo, sognò un sorriso da parte di una signora velata di bianco che l'incoraggiava a vivere e a sperare. Forse il sogno della Madonna fu per lei motivo di conforto in un momento in cui la speranza si affievoliva di ora in ora. Della madre, con cui aveva avuto un solo ultimo incontro visivo tra un reticolato e l'altro, conservava l'immagine del volto e la mano nel cenno di saluto che le aveva rivolto prima di scomparire per sempre. Queste immagini l'aiutarono a superare la difficile battaglia per la vita nell'ospedale militare inglese, dove rimase per 5 mesi prima di essere finalmente rimpatriata in Italia e proseguire le cure nell'ospedale militare Aosta di Merano. Da qui fu infine trasferita a San Daniele del Friuli, ultimo luogo di provenienza, dove viveva la sorella Edith e dove incontrò il fratello Alessandro, Dino, unico sopravvissuto del resto della famiglia, 7 vittime su 9. Alla fine della guerra la vita civile riprese con estrema lentezza e difficoltà. Arianna, dapprima affidata alle cure della sorella Edith, finì per essere ospitata nell'orfanatrofio della cittadina, dove visse fino al raggiungimento della maggiore età assieme alle orfanelle prive di genitori, come lei, o abbandonate dalle madri nel turbine della guerra. Il suo racconto di quella parentesi della vita è anch'esso di grande tristezza e di intimo dolore per i 1000 motivi che derivarono dall'inutile attesa dei suoi congiunti e dal forzoso abbandono di quelli che erano rimasti. Invano Arianna continuò a chiedere per anni notizie, della madre soprattutto, illudendosi che tutti quelli che non erano tornati fossero stati spediti in qualche campo di concentramento russo e sarebbero stati liberati con ritardo. Nessuno aveva il coraggio di dirle che non vi erano più speranze di rimpatri. Via via, infine, Arianna se ne fece una ragione, mentre i due fratelli superstiti si erano trasferiti altrove, Edita a Milano e il fratello Dino, come lei sopravvissuto ai campi, emigrato in Canada. Fu appunto a Milano che, concluso il soggiorno friulano, Arianna si trasferì e fu aiutata a trovarsi un lavoro e un piccolo alloggio. Assunta come commessa alla Rinascente, fu poi trasferita come impiegata agli uffici amministrativi. Qui cominciò un'altra storia, piena di speranze e di amore. Quello per la famiglia, che la vide sposa felice a un bravo uomo e madre di 3 figli. Nel suo veneto dolce, con cui si esprime finalmente più leggera per aver trovato la forza di dare all'esperienza dei campi una veste di scrittura, Arianna sembra essere stata sorella di Elisa Springer, anche lei rimpatriata dopo la lunga degenza ospedaliera, prima a Vienna e poi a Milano. Anche lei sposa felice a un uomo che, dopo averle dato un figlio, purtroppo morì ancora giovane. Entrambe legate fino all'ultimo respiro al tatuaggio dell'avambraccio, che Elisa Springer nascose con un cerotto per 18 anni perché non voleva che la gente le chiedesse, mentre Arianna coprì con maniche lunghe solo dopo essere stata derisa da chi pensava che fosse il numero di telefono trascritto sul braccio. La similitudine di queste sciagurate esperienze le accomuna alla voce di milioni di persone che hanno condiviso con loro la straziante realtà dell'eliminazione di massa, entrando di forza come protagoniste di quella favola del male che non dovrà più ripetersi nei secoli dei secoli. Mario Bernardi. Fine file numero 2.